Arrestate 10 persone a Torino, gestivano un traffico di migranti. Milano, investe un motociclista e poi si toglie la vita. Fondo Salva Stati, continua la bagarre nel governo. Buongiorno e bentrovati con il giornale radio di Futura News per Radio 110, in studio Francesca Sorrentino. Apriamo con la cronaca. Stanotte a Milano una guardia giurata si è tolta la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza dopo aver investito un motociclista. Inutili per i due uomini la corsa in ospedale. L'incidente è accaduto intorno alle 4 all'incrocio tra Via Emilia e Viale Piceno, nella zona est della città. Economia. Resta alta la tensione sul futuro dell'ex Ilva. Le indagini della Guardia di Finanza su ArcelorMittal hanno portato alla perquisizione delle sedi dell'azienda a Milano e Taranto. I reati da accertare sono aggiotaggio informativo e la distrazione di beni dal fallimento. Ma le trattative vanno avanti. Secondo fonti giornalistiche, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, avrebbe incontrato nel fine settimana l'AD di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, che avrebbe dato segnali di disponibilità. Venerdì invece il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Lakshmi Mittal. Si è concluso invece con un nulla di fatto il Consiglio di amministrazione di Atlantia. La data del 21 novembre non sarà l'ultima utile per dare vita alla cordata Salva l'Italia. Per ora solo la compagnia americana Delta ha dato la disponibilità ad investire nella cordata. Per Atlantia la proposta non è sufficiente, Lufthansa invece latita. La compagnia tedesca non ha intenzione di rilevare quote della compagnia aerea italiana. Continuano anche le difficoltà del governo sul MES, il Fondo Salva Stati. A dicembre è attesa la firma della revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità.
Movimento 5 Stelle e Lega gridano al lupo e il lupo in questione è il Premier Conte. L'accusa mossa da Salvini sulle trattative segrete tra il Presidente del Consiglio e istituzioni europee per le modifiche di riforma del MES è stata ribadita da Luigi Di Maio. Non sembra però preoccupare Conte. Il Premier ha risposto che sulla ratifica delle revisioni del meccanismo europeo di stabilità il Parlamento è sovrano e che non c'è nessuna emergenza. Ma che cos'è il MES e soprattutto che cosa comporterebbe per l'Italia l'eventuale modifica? Il meccanismo è stato messo a punto nel 2011 nell'Unione Europea allo scopo di fronteggiare le crisi finanziarie negli stati dell'euro, poi modificato a giugno. In passato questo protocollo ha dato aiuti significativi a paesi in crisi che avevano perso accesso al mercato. Ha funzionato come ancora di salvataggio che tranquillizza al contempo stati e mercati. Il MES, tuttavia, è un trattato ad hoc, esterno alle istituzioni UE, che non risponde al Parlamento Europeo. Per questo si è pensato ad una riforma che lo collochi all'interno delle istituzioni comunitarie. L'Italia vi contribuisce con 14 miliardi di capitale versato. Il vincolo del trattato impone la modifica del debito pubblico obbligatoria per il paese che chiede aiuto, cosa che potrebbe diventare un serio problema per l'economia italiana. Nessun paese ha lo spread più alto del nostro e non esistono al momento le condizioni per ridurre il debito. La riforma potrebbe quindi forse aiutare paesi virtuosi, ma rendere meno stabili quelli come l'Italia. Per il momento i vertici di maggioranza ne discuteranno venerdì e il termine massimo della procedura è previsto per dicembre di quest'anno. Tempo a sufficienza ce n'è quindi, perché nel Parlamento si placchino i dissidi, almeno sulla questione Fondo Salva Stati. Valeria Tuberosi, Futura News per Radio 110.
Da nord a sud continua a crescere in tutta Italia il movimento delle sardine, nato sui social per contrastare il leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo Bologna e Modena si sono mobilitate le piazze di Reggio Emilia e Rimini nel weekend. Il 1 dicembre ci sarà un flash mob a Milano, mentre a Torino un gruppo analogo a quello bolognese ha superato già le 30.000 adesioni su Facebook. L'Italia è prima in Europa per numero di morti legato all'antibiotico resistenza. E questo è il quadro aggiornato fornito dall'Istituto Superiore di Sanità. Dei 33.000 decessi registrati nei paesi UE, ogni anno, per infezioni causate da batteri resistenti ai farmaci, oltre 10.000 sono nel nostro paese, quasi il triplo delle vittime di incidenti stradali. È diventata un caso la rinuncia alla cittadinanza onoraria della città di Biella da parte di Ezio Greggio. La polemica è nata dopo che il comune piemontese a guida leghista ha rifiutato pochi giorni fa di assegnare lo stesso riconoscimento alla senatrice Liliana Segre. Il conduttore ha declinato spiegando che non è una scelta contro nessuno, ma rispetto per i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi nazisti. Passiamo ora agli esteri con gli aggiornamenti sulle proteste in Iran e ad Hong Kong. Secondo Amnesty International sarebbe salito almeno a 106 il numero dei manifestanti uccisi nella Repubblica Islamica dall'inizio delle proteste di piazza. Internet è ancora bloccato nel paese e le notizie che arrivano sono poche e frammentate. All'attivista di Hong Kong, Joshua Wong, l'alta corte del paese ha invece negato il permesso di recarsi in Italia per partecipare ad alcuni incontri, temendo una sua possibile fuga. Wong si è appellato al governo italiano perché sostenga il processo di democratizzazione dell'ex colonia inglese. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Stamattina il comando provinciale di Torino ha effettuato 10 arresti di persone provenienti da Pakistan, Bangladesh e India, tra i destinatari delle misure cautelari anche un noto avvocato torinese. Il prossimo 24 giugno, per la festa di San Giovanni, torneranno i fuochi d'artificio, ma solo in versione soft. La sindaca Appendino e l'assessore dell'innovazione Pironti stanno ipotizzando uno spettacolo alternativo che preveda droni affiancati da fuochi d'artificio. La formula verrà studiata nei prossimi mesi. Inquinamento e scontro tra comune e regione. La misura principale della legge di stabilità 2020, presentata ieri dal presidente Cirio, prevede l'esenzione del bollo auto per 3 anni per i possessori di veicoli Euro 0, 1 e 2, che acquisteranno un'auto Euro 6. Secondo la regione, l'esenzione potrebbe interessare più di 500.000 cittadini. Ricorre oggi il 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, stipulato il 20 novembre 1989. Torino lo celebra con una manifestazione, in diretta per noi Nicola Teofilo.
Buongiorno Francesca, un saluto a tutti i radio e web ascoltatori. Siamo in diretta da Piazza Castello, vicino alla sede del Palazzo Regionale. Qui è approdata l'onda bianca delle scolaresche, in marcia per i diritti dell'infanzia. L'assessora regionale Chiara Caucino ha ricevuto il pigotto da Antonio Sgroi, responsabile dell'UNICEF. Obesità e bullismo sono i problemi che riguardano l'infanzia, qui a Torino e in Italia più in generale, anche se viviamo nella parte giusta del mondo, ci confida Sgroi. Intanto l'assessora Caucino ha presentato un disegno di legge regionale, Allontanamento Zero, che sarà varata la settimana prossima. Sentiamola ai nostri microfoni.
Il principio fondamentale è che i bambini devono essere tutelati all'interno del nucleo familiare d'origine, quindi la regione darà anche un supporto di natura economica per far sì che comunque il bambino, se non ci sono motivazioni gravi per l'allontanamento, venga supportato all'interno del nucleo di origine, attraverso dei finanziamenti ovviamente, cioè gli diamo i soldi. Quindi andando già a eliminare l'aspetto economico, andiamo a migliorare sicuramente le condizioni di vita del bambino all'interno.
Da qui è tutto, a voi la linea.
Grazie Nicola. Chiudiamo con lo sport. Il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Micichesi, è dimesso. Lo scorso ottobre la procura della Federcalcio aveva aperto un'indagine sulla regolarità del voto e della sua elezione durante l'assemblea di Lega del marzo 2018, guidata dall'allora commissario Malagò. Il 2 dicembre si eleggerà il nuovo presidente. Nella gara di qualificazione agli Europei 2020, la nazionale Under 21 ha battuto ieri per 6-0 gli avversari dell'Armenia. L'Italia ora è seconda nel girone con 2 partite in meno. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie in regia a Pasquale Massimo. Un saluto dalla redazione da Francesca Sorrentino.